piccola, il Vangelo che oggi abbiamo insieme ascoltato, sia direttamente nella proclamazione, come anche nei padri e negli interventi, fa un salto di 30 anni. Colui che appunto è chiamato il Nazareo, che diciamo come abitualmente Nazareno, noi abbiamo che si passa da 4 anni che il bimbo ha fino al suo 30° anno. Lui che appunto è il germoglio, come già abbiamo visto quando abbiamo commentato il suo nome, ora è nel fiore della sua maturità, perché il 30° anno non è per gli antichi giovinezza, è già maturità, maturità piena. Ed egli appare al nostro sguardo come il Nazireo del Signore. Sono i due valori che ha la radice legata al nome Nazareth. Quindi il consacrato al Signore, e di lui nel libro delle Lamentazioni si dice che è più splendente della neve, più candido del latte, al corpo più roseo dei coralli e saffiro la sua figura. Ecco quel corpo che tra pochi anni sarà immolato sul legno della croce. Mentre lui è a Nazareth, Giovanni, il suo coetaneo, è appunto nel sud, nel deserto di Giuda, o meglio nel sud-est, lungo il Giordano. Ed essendo ormai giunta l'ora della manifestazione del Messia, viene mandato il suo precursore a predicare e a battezzare. Noi troviamo che Gesù amerà predicare nei villaggi e nelle città, le piccole città. Giovanni predica nel deserto. Sia Gesù che Giovanni concordano nel primo annuncio, quello di convertitevi. Questa conversione è, si possiamo dire, ha un duplice significato. La parola greca, che nella lingua latina è tradotta fate penitenza, in italiano convertitevi, è una parola che vuol dire cambiate la vostra mente, il vostro intelletto, il vostro modo di pensare. Date alla vita una valutazione diversa. Lasciatevi perciò illuminare dalla legge del Signore e seguite i suoi comandamenti. E ascoltando Gesù, accogliete il suo Evangelo, che lui solo può predicare. Come vi dicevo, nel testo latino abbiamo l'espressione fate penitenza. Cioè, che cosa significa fare penitenza? È un pentimento interiore, che così è espresso nel capitolo 18 della profezia di Ezechiele. L'empio ha visto, è ritornato da tutte le sue iniquità che aveva fatto, e di certo vivrà e non morirà. Quindi il cambiamento interiore è una visione diversa della propria vita, per la quale si cambia strada, cioè ci si allontana dalle proprie iniquità con le quali si disprezzava la legge del Signore e ci si rivolge verso il regno dei cieli che ci avvicina. Perché Gesù sta per venire al Giordano per essere battezzato da Giovanni e quindi dare inizio alla manifestazione pubblica del regno dei cieli. Poi il Vangelo ci dirà in seguito quali sono le opere da compiere come espressione di questo cambiamento. Come già i padri hanno rilevato, Giovanni è il profeta annunciato dai profeti, quindi è più che garantito come profeta e quindi egli comanda di preparare la via del Signore e di rendere retti i suoi sentieri. Voi notate un singolare, la via del Signore. Notate un plurale, rende retti i sentieri. Ora la via del Signore è unica ed è Lui. Io sono la via, la verità e la vita. I sentieri sono i nostri, cioè le nostre molteplici vie, le nostre vite, sono tanti sentieri, uno diverso dall'altro. Ma devono essere resi retti, cioè indirizzati verso l'unica via e confluire in essa per camminare su di essa. Così questa è la nostra conversione. Abbiamo già rilevato, ascoltando i padri, come sia importante la descrizione di Giovanni, del suo abito e del suo cibo, in cui appare la figura del profeta e dell'uomo in continua conversione. Giovanni stesso non è giunto a un punto terminale, è in cammino di conversione, perché egli ha un'immagine del Cristo e nell'impatto con Gesù dovrà costantemente verificare la sua immagine del Cristo. Tant'è vero che manderà una delegazione a Gesù e che a chiedergli: sei tu il veniente o ne dobbiamo aspettare un altro? A indicare appunto questa costante sua meditazione e riflessione del Cristo. E appunto questo cammino è espresso sia dall'abito come dal nutrirsi con locuste e miele selvatico. L'abito esprime la personalità. Ognuno di noi si veste in un certo modo, in rapporto alla sua personalità. Almeno si spera. E di non assumere modelli prestampati e preconfezionati. Direi che alla nostra età ormai uno stile personale si dovrebbe essere aver raggiunto. E quindi anche Giovanni sicuramente ha fatto un cammino per arrivare a mettersi quell'abito consistente di una tunica di peli di cammello con una larga cintura di pelle che gli stringe i fianchi. Ora l'abito di peli di cammello sarà stato intessuto dalle donne nomadi del deserto, che appunto tessevano due tipi di abiti: con i peli più fini del cammello tessevano un abito più fine, più morbido; con i peli più duri tessevano un abito più ruvido. Pensiamo certamente che Giovanni aveva sopra di sé un abito ispido e ruvido, a contatto diretto con la pelle, cosa che certo non era piacevole. Immaginate anche nella stagione assai calda che c'è nel deserto di Giuda, come ben ricordate dai nostri viaggi. Quindi era arrivato a questo abito quando nella sua coscienza era emersa chiara la forte ispirazione divina che gli era chiamato ad essere profeta, e nella profezia il suo cuore era questo, il Messia presente in mezzo al suo popolo. Quindi egli, nell'atto stesso in cui assume la coscienza di essere profeta, come dice appunto Luca al capitolo 3, la parola del Signore fu su Giovanni, come appunto è un'espressione tipica dell'inizio dei tanti testi profetici, egli prende questo abito che appunto è simile a quello stesso di Elia, per indicare appunto questa missione profetica. Egli mangia locuste. Ora, le locuste erano fritte, seccate, salate e macinate, e si cercava di fare una focaccia in modo da integrarla con ingredienti, perché prese così erano molto misere, era un cibo assai povero, anche poco gustoso, così si dice, per cui erano permesse dalla legge, ma direi non erano sui mercati di Gerusalemme le locuste, erano solo nel deserto. Così pure viene osservato che era abbondante nelle fessure delle rocce e nei tronchi d'albero, per cui i pastori si nutrivano di quello soprattutto quando portavano al pascolo loro pecore anche lontano. E quindi in questa sua sobrietà, essenzialità di vita, egli comincia ad annunciare questa conversione per il regno dei cieli, questo cambiamento radicale di vita, di costumi, di modi di pensare, perché il Cristo è qui, in mezzo a noi. Ora, questa presenza di Giovanni nel deserto, che ha iniziato a proclamare la conversione finalizzata verso il regno dei cieli, crea un enorme movimento da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalle zone adiacenti al Giordano, quindi possiamo dire tutta la parte meridionale della terra di Israele, che convergono verso Giovanni. E il Giordano, fiume che segna il confine della terra santa, diventa il luogo dove il popolo si immerge in quell'acqua e confessa i propri peccati. Ora, qui possiamo riflettere un momento. Voi vedete che è difficile confessare i propri peccati. Oltre a un pudore che tutti abbiamo di dire le nostre cose, ma anche difficile perché non c'è l'ambiente qualificato che possa sollecitare la confessione dei peccati. Che cos'è che portava tutta questa gente come noi, che quando arrivava da Giovanni, vedendo la sua figura, trentenne, quindi maturo come lo era Gesù, che predicava con grande forza la conversione e la presenza del regno, ponendo le coscienze tra un termine che è la parola del Signore pronunciata dal profeta, che ti entra dentro come spada, e il regno che è già presente, portava appunto le persone a immergersi nell'acqua e a sentire in questa immersione la forza di proclamare pubblicamente i loro peccati. È impressionante. Questo fa dire a noi che se non c'è questo ambiente di forte predicazione, non comprendete una predicazione che spaventa, che muove solo psichicamente o emotivamente le coscienze, ma una predicazione che entra dentro come spada filata a doppio taglio, che giunge fino al punto di visione dell'anima e dello spirito, come dice la lettera agli Ebrei, per cui ti mette davanti in modo chiaro il tuo essere peccatore e i tuoi peccati, per cui li vedi con chiarezza. Non hai bisogno di stimoli, di altri elementi, nemmeno di esami di coscienza, sarei dire. Li vedi. E vedi davanti a te il regno dei cieli, per cui dici: ecco, io voglio entrare. Allora ti immergi nell'acqua, quell'acqua stessa che è il tuo stesso battesimo, che è in te quell'acqua, perché quell'acqua è lo Spirito Santo, è la sorgente d'acqua che s'ampilla verso la vita eterna. È immerso in quell'acqua che è lo Spirito, immerso in un sincero pentimento di esserti allontanato dal Signore, immerso anche in una coscienza che non puoi essere più ipocrita, cioè dal cuore doppio, per cui internamente sei, esternamente sei un altro, per cui ti sdoppi in continuazione tra la tua coscienza, la tua vita, i tuoi gesti, le tue parole, ma senti l'unità di te stesso, in te stesso, davanti alla parola di Dio, allora rifiuti di te quella parte ipocrita che sempre hai voluto presentare davanti agli uomini per sembrare agli occhi loro una persona giusta, una persona eccetera. E allora qui avviene la rottura della propria realtà interiore, avviene il cambiamento radicale attraverso la parola del Signore e attraverso appunto una risposta generosa a questa parola che ti invita alla conversione. Quindi voi capite che è molto facile scambiare anche il sacramento della riconciliazione con una seduta psichica. Cioè, sto male, la coscienza mi morde, sento disagio, vado a confessare. Non è quello il motivo per cui tu ti vai a confessare, vai a proclamare, a dichiarare che sei peccatore, ma è il pentimento. C'è una revisione interiore di vita, un desiderio di cambiare, ma non di cambiare perché tu vuoi cambiare, perché tu non puoi cambiare. Ma vuoi essere cambiato dalla parola del Signore, vuoi essere cambiato dalla grazia, vuoi essere diverso perché il Signore ti fa diverso, ti purifica il cuore. Questo è. Quindi non è tanto una lista che tu metti insieme quasi dicendo, ecco allora adesso faccio un esame di coscienza, allora mi ricordo questo, 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 faccio la mia lista. Non è quello che vuole il Signore. Quando il figlio minore viene a casa, che aveva preparato la sua lista di peccati, padre peccato, contro il cielo, contro il terra sono degno, il padre lo abbraccia, non lo lascia nemmeno finire. Non gli interessa, gli interessa il cuore. Un cuore che ancora non è come quello del figlio minore, pulito, spentito veramente, è uno che ha fame, non ne può più. E pensa alla casa di suo padre, che anche i mercenari hanno pane in abbondanza, qualche figlio muore di fame. Anche un motivo così che fa ritornare è già il principio della conversione. E difatti si lascia travolgere dal padre, si lascia vestire con la prima veste, si lascia mettere il dito, l'anello in dito e calzare i piedi, si lascia fare il gran banchetto, lui è passivo. La passività dell'amore è il sacramento della riconciliazione. Noi pensiamo sempre di dover essere noi attivi, in realtà attiva il Signore che ti cura le tue ferite e tu dici un po' a malapena, ho fatto questo, quell'altro, le cose forse più evidenti, ma lui ti sana le ferite profonde del cuore. E vedete, la nostra società ti mette facilmente sul lettino dello psicologo, dello psichiatra, ti mette più a fatica in ginocchio davanti al confessore. Perché? Chiediamoci perché. Io, vedete, non condanno la psicologia, la psichiatria, perché ogni scienza ha il suo ambito. Cioè dico però c'è un limite, lo spirito ha bisogno della riconciliazione, il corpo ha bisogno dell'arte medica, la psiche ha bisogno dell'arte psichica, ma lo spirito ha bisogno dell'arte spirituale, che tu sii sanato nello spirito dalla grazia sacramentale del Cristo, e lui il medico del tuo spirito. Ma e quindi capite benissimo che allora di presa questa stretta, ma non obbligata da Giovanni. Giovanni non obbligava a nulla, accoglieva, ma non imponeva, come fa Gesù sempre, accoglie e impone. Sentivano la liberazione dello spirito, la purificazione attraverso il segno dell'acqua. Ecco quindi, vedete, questa pagina, dopo il grande quadro che ci ha dato di Gesù nella sua fanciullezza, ecco, abbiamo adesso la preparazione all'ascolto del Vangelo, con l'invito anche a noi a passare nelle acque della purificazione del sacramento della riconciliazione, per poter così procedere in una conoscenza ancora più approfondita delle pagine evangeliche che seguono, perché il Vangelo, comprendete già molto bene, non è un libro che si legge, si ascolta, è un libro che si vive. Tutti viviamo il Vangelo, più come lo viviamo, ecco, sono i nostri sentieri, i sentieri ciascuno, che convergono verso l'unica regale via che è il Cristo.